semplicemente Romano e Paolo, commenti a ruota libera.
Buongiorno a tutti i cari amici che sono all'ascolto, da Romano Scaramucci
e Paolo Merlo.
Terza puntata, terzo incontro, Paolo, di questa nuova trasmissione, di questo nuovo programma a Radio Incontri. Di noi l'abbiamo così semplicemente chiamato Romano e Paolo, in realtà è un commento a voce alta, una riflessione a voce alta sulle notizie del giorno e della settimana. Una settimana che è trascorsa abbastanza bene fino a ieri sera, Paolo, no?
Sì, ieri sera si stava piuttosto bene, anche se abbiamo incominciato presto, nel senso che alle 7, quando durante il giornale radio, io stavo mettendomi più o meno a tavola. Ieri sera avevo finito di raccogliere le olive, quindi ero piuttosto stanco, era stagione. E alla radio ho sentito la giornalista che stava facendo il giornale radio, che ha detto che, scusate un momento, che c'è il terremoto. E io però non l'ho sentito, devo dire. Però invece alle 9:15 mi è ballata la sedia, la scrivania, la casa e tutto quanto, nonostante che sia piano terra.
Per fortuna non ci sono stati morti, non ci sono stati nemmeno
no,
feriti.
Pare, difatti, anche feriti pare che ce ne sia stato uno solo, due, insomma.
Però
poca roba.
Il disagio di case
Anche perché
cadute,
diluviava ieri sera anche là. I danni ci sono stati più grossi forse a Camerino, che è una bellissima cittadina,
sì,
e
sì.
Poi anche a Norcia qualcosa.
A Norcia e alcuni paesi, sì. Sono, e alcuni comuni sono stati sfollati o verranno sfollati in giornata, perché sono praticamente ormai inagibili, quindi la nostra vicinanza naturalmente a tutte queste persone, che sono tante e che vivono questo gravissimo disagio. E però purtroppo siamo disgraziatamente abituati a tutto questo, a tutto quello che ne seguirà, quindi tutte le polemiche, tutti per la riedificazione, gli appalti, questo, quell'altro, no? Tanti problemi che purtroppo abbiamo sentito tante volte, che sono legati a questo aspetto. E qualche volta purtroppo è successo anche che qualcuno ci ha giocato molto, no? Sulla ricostruzione.
Se ripensiamo al terremoto dell'Aquila, viene in mente il buon Bertolaso e quelli che ridevano contenti nella notte, no? Che praticamente dicevano: meno male che c'è il terremoto, così ci riguadagniamo qualcosa. Poi c'è stato anche qualcuno che mi è parso proprio ieri, che hanno fatto una bella retata alla Guardia Finanza, e tra l'altro insomma anche delle persone per bene.
Sì,
perché
per bene
si considerano persone per bene. Io penso che Monorchio, per esempio, il papà, è stato considerato una delle persone più rette e corrette d'Italia per 30 anni, 40 anni.
È stato ragioniere generale dello Stato.
Insomma, aveva in mano la contabilità dello Stato italiano. A questo punto non voglio andare a rivangare su persone che su un passato, però certo che il figlio ha imparato bene a fare i conti suoi.
Diciamo quello che sono stati indagati per appalti truccati sulle linee di alta velocità Milano-Genova, Salerno-Reggio Calabria.
Sì, che poi la Salerno-Reggio Calabria, scusa se ti interrompo, ma è proprio quel settore, quel pezzo di appalto che Renzi ha detto che quest'anno inaugura, che, a parte il fatto che sono 3 anni che continuano a inaugurare i tocchi della Salerno-Reggio Calabria, però questo qui che deve essere inaugurato il 22 di dicembre adesso è bloccato causa corruzione.
Sì,
Monorchio
poi
in galera, eh?
Sì, sì, sì.
Il figlio di Lunardi no, perché quello era un bravo ragazzo.
Può darsi che lo segua a breve. No, ma la cosa che un po' curiosa, perché noi dobbiamo sempre trovare anche un altro aspetto, no? Questa volta non c'erano in ballo soltanto soldi, C'erano in ballo le escort.
Sì.
E allora è successo questo, che a un certo punto in una
adesso abbiamo delle disoccupate.
In una intercettazione, no? Qualcuno ha detto a qualcun altro: ma ti piacciono le brasiliane? Dice l'affarista. No, mi fanno schifo, risponde l'altro. Perché poi dice: io preferisco le donne di carnagione chiara. Quindi, diciamo, al danno si aggiunge un altro danno, nel senso che c'è anche del razzismo, perché no,
certo,
la donna trattata come un chilo, un tanto al chilo, insomma.
Esatto.
Ecco, quindi questo fa rabbia oltre modo, in modo diverso, ma... Ricordiamo
i nostri riferimenti, perché poi noi parliamo, ma poi magari qualcuno vuole anche contestare. Allora, il telefono è 0575 60 48 30, stiamo andando in diretta, quindi potete telefonare e chiedere di Romano.
E di Paola.
E la mail è info@radioincontri.org oppure radioincontri@libero.it e poi siamo su Facebook e così via. E
facciamo
il primo brano di intervallo.
Quest'anno, Paolo, questa settimana ho scelto una scaletta di cantautori della New Generation. E partiamo con Ti sembra normale di Max Gazzè dall'album Maximilian del 2015.
Bene, ascoltiamo il religioso silenzio.
Se fossi vera saprei tutto di te, ma ogni tuo freno mi solleva un perché. Indovina che faremo stasera, dopo cena al lume di una candela nera. Ti vedo tesa quando esci con me, farai l'offesa ma dipende da te. Ti abbassassi a dire quella parola, occhi bassi e quasi nulla ti sfiora, fiera. Dimmi a questo punto quanto conto io per te. Ti sembra normale che resti svegli a corteggiarti per ore e tu non provi affatto a considerare che sarei degno di uno sguardo, un contatto distratto? Mi sento inadatto e banale accanto a chi è sempre così razionale. Non mi darò per vinto, ci puoi giurare. L'ultimo azzardo me lo voglio giocare, puntando all'istinto animale che in te. Se fosse vero che una donna non sa cos'è un pensiero senza complicità, proprio tu dovevi fare eccezione. Sei la quintessenza dell'avversione, pare. Ma sotto questa tua corazza lo so, c'è una ragazza che sta all'imbilico, sopra il solito ancestrale timore, che hanno tutti di lasciarsi soltanto andare. Dimmi a questo punto che sono l'unico per te. Ti sembra normale che resti svegli a corteggiarti per ore e tu non provi affatto a considerare che sarei degno di uno sguardo, un contatto distratto? Mi sento inadatto e banale accanto a chi è sempre così cerebrale. Non mi darò per vinto, ci puoi giurare. L'ultimo azzardo me lo voglio giocare, puntando all'istinto animale che in te. Adesso vado ma sento che mi dici aspetta un po', ancora un attimo, dove lo trovo io un altro sensibile come te? Ti sembra normale che in due secondi prendi e cambi parere, che non ci provi affatto a considerare se sono degno di uno sguardo, un contatto distratto? Mi sento inadatto. Ti sembra normale che resti svegli a corteggiarti per ore? Se vado matto per l'amore casuale e non disdegni anche uno sguardo, un contatto distratto? Mi sento inadatto e banale accanto dopo cena da me.
Riprendiamo la trasmissione con una domanda. Noi stavamo parlando un momento fa, prima del terremoto, poi di quelle che sono le conseguenze poi dei terremoti e di tutte le varie cose, nella cultura dell'emergenza che ha dato poi da origine, di lì dall'emergenza che scatura molto la corruzione, la disonestà, perché nell'emergenza, io non so se tutti lo sanno, ma nell'emergenza scatta una clausola nella contabilità dello Stato per cui non si passa attraverso la Corte dei Conti, cioè non c'è bisogno del visto della Corte dei Conti. E nei governi Berlusconi questa emergenza è stata fatta passare molte volte, cioè è stata un'emergenza i campionati mondiali di nuoto a Roma, difatti hanno fatto quello che hanno fatto. Però mi volevo riallacciare un attimo al discorso razzista. Il discorso che tu dicevi, Romano, delle escort, se me lo vuoi rinfrescare un secondo, perché tu hai sentito la telefonata, io non l'ho sentita.
Sì, l'affarista ha proposto al corrotto gruppo di escort brasiliane e il corrotto ha detto: no, a me le brasiliane fanno schifo, preferisco donne di carnagione chiara.
Beh, si vede che era come D'Annunzio, sul lenzuolo nero le voleva. No, ecco, io volevo riallacciarmi proprio a questo razzismo, perché questo, cioè, ha una sola definizione, è razzismo. Poi ce l'abbiamo tutti un po', magari può anche essere, secondo me non tutti, però vabbè, per non generalizzare escludendo i presenti.
Io semplicemente lo chiamerei un comportamento schifoso al quadrato, no? Perché
ecco, perfetto,
si raddoppia su se stesso, un certo atteggiamento di corruzione, un atteggiamento di dedizione alla prostituzione, un atteggiamento di razzismo, quindi è una persona veramente schifosa. A me non vengono in mente altri aggettivi.
Ma io dico, a prescindere dalle altre discussioni che possono nascere, che il fatto di frequentare le prostitute è sfruttare delle donne.
Appunto.
O il loro stato di necessità, perché chiaramente questo è. Però partendo proprio da quello lì, mi viene in mente quello che è successo in quel della Delta del Po, dove i polesani, molto grati al fascismo, sono rimasti fascisti evidentemente, perché il fascismo li ha portati lì, gli ha fatto le case, gli ha dato tutto, ma evidentemente ancora sono rimasti a quel tempo. E l'altro ieri io ho fatto un post su Facebook dicendo che vorrei boicottare Goro e Gorino, nel senso che un paese, una cittadina dove si fanno le barricate, prete compreso, tra l'altro, che è una cosa orrenda, ecco, il prete che prende le panche dalla chiesa, pare che, poi io non c'ero, ma abbia preso le panche della chiesa dove la mattina predicava chissà che cosa e poi la sera le porta per strada per bloccare 12 donne e 8 bambini. E insomma, io direi, se passiamo da Goro, non fermiamoci a prendere il caffè, io non dico di fare qualcos'altro, ma almeno di non fermarsi a spendere un euro. Lasciamoli friggere nel loro brodo o a bollire adesso nel loro delta.
Quindi il tuo suggerimento è di passare oltre, beh, mi sembra il minimo. Io su questo posso aggiungere che di fronte a quanto ho capito poi c'erano bambini, c'erano donne, quindi che erano veramente nel bisogno.
Solo 12 donne, di cui una incinta, e 8 bambini.
Quindi nessuno, tantomeno uno che si professa cristiano, può togliersi dall'aiutare, può escludersi da un atteggiamento di aiuto immediato. Quindi condanniamo questo atteggiamento severo che del sacerdote, che è il più colpevole, se è vero.
Certo, no, io parlerei anche del sindaco, no, però, il sindaco veramente ha fatto una cosa che
tutti quelli che erano tenuti ad aiutare. Che poi, Paolo, però, poi l'argomento, il problema debba essere affrontato, io sono dell'opinione che sì, debba essere affrontato, certo, perché certo, oltre all'aiuto grosso, dobbiamo anche...
Però ecco... A me ha colpito molto questa storia del sindaco, però vogliamo prima fare un break musicale.
Sì, sì, certo.
E poi parliamo del sindaco, perché è un discorso quello del sindaco che proprio va a incidere sulla democrazia e sul potere del sindaco.
Vai, poi sistemiamo anche il sindaco. E lanciamo adesso invece il secondo brano, che è un brano di Marco Menegoni, intitolato Guerriero, dall'album Parole in Circolo. Vai.
Levo questa spada alta verso il cielo, giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Solo sulla cima tenderò i predoni, arriveranno in molti e solcheranno i mari. Oltre queste mura troverò la gioia, o forse la mia fine comunque sarà gloria. E non lotterò mai per un compenso, lotto per amore, lotterò per questo. Sono un guerriero, veglio quando è notte. Ti difenderò da incubi e tristezze. Ti riparerò da inganni e maldicenze. E ti abbraccerò per darti forza sempre. Ti darò certezze contro le paure, per vedere il mondo oltre quelle alture. Non temere nulla, io sarò al tuo fianco. Con il mio mantello asciugherò il tuo pianto. Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio, grande amore, che mi credi. Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Ti difenderò da tutto, non temere mai. Non temere il drago, fermerò il suo fuoco. Niente può colpirti dietro questo scudo. Lotterò con forza contro tutto il male. E quando cadrò, tu non disperare. Per te io mi rialzerò. Io sono un guerriero e troverò le forze. Il tuo cammino sarò al tuo fianco mentre ti darò riparo contro le tempeste e ti terrò per mano per scaldarti sempre. Attraverseremo insieme questo regno e attenderò con te la fine dell'inverno. Dalla notte al giorno, da occidente a oriente, io sarò con te e sarò il tuo guerriero. E amore mio, grande amore, che mi credi. Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio, grande amore, che mi credi. Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Ti difenderò da tutto, non temere mai. Ci sarà una luce accesa di speranze e ti abbraccerò per darti forza sempre. Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
Allora, bene. Paolo, volevi parlare del sindaco, di un sindaco?
Sì, di... Volevo parlare del sindaco di Goro, che, perché Gorino è frazione di Goro, che, ma, raccontare una, un'intervista che io ho ascoltato alla radio, al GR1 mi pare, e in cui in pratica il sindaco intervistato su sta faccenda di queste 12 donne e gli 8 bambini, di cui una delle donne incinta e 8 bambini, dovevano essere portati in un ostello che è tra l'altro un edificio pubblico. Il sindaco, alla protesta dei cittadini piuttosto violenta perché hanno bloccato il paese eccetera, hanno messo le barricate e così via, e il sindaco intervistato alla domanda dice: ma scusi, ma lei quanti amministrati ha? 1500, quindi la popolazione di Goro è di 1500 abitanti. E dice: ma quanti sono quelli che hanno protestato? Ma circa 150, poi hanno detto 300, ma insomma. Dice: ma perché protestano? E perché non sono stati avvisati in tempo? Ma io mi domando prima di tutto se io vado a Goro, se devo avvisare la popolazione che arrivo, se gli piaccio, se mi prendono, se, no, se mi devo, posso fermarmi una sera in albergo o meno. Ma il problema è poi la risposta successiva. Cioè, ma lei è sindaco di chi? Dei 150, visto che difende questi 150, perché sto sindaco stava difendendo apertamente il fatto che questa popolazione è stanca di ricevere immigrati. Allora, a Goro non c'è mai stato un immigrato, non è mai stato portato un immigrato, quindi loro si stancano a prescindere e si stancano a priori. Quindi vuol dire che la corruzione morale di questa gente è proprio radicata. Perché vuol dire non accettare l'estraneo, punto. E è per questo che io suggerivo di boicottare Goro e dire: non ci passiamo più, non... al limite niente. Ecco, passiamo e non prendiamo il caffè, se ci scappa andiamo al bar prossimo, nel paese prossimo.
Questo è il tuo suggerimento, ribadito, e quindi i nostri radioascoltatori poi... ne prendono atto. Certo, siamo di fronte, Paolo, no? Io, sai, cerco sempre un po' di mediare, no? Perché siamo in un momento, direi, a livello proprio continentale, no? Se noi leggiamo i libri di storia, in passato movimenti così importanti non c'erano mai stati, non ci sono mai stati movimenti così forti dal punto di vista quantitativo. Ci sono dei cambiamenti epocali e quindi credo che dobbiamo prenderne atto, dobbiamo prenderne coscienza. Come dicevo prima, dobbiamo assolutamente mettere in evidenza i bisogni di persone che hanno... che sono in situazioni di difficoltà e non possiamo sottrarci all'aiuto del prossimo in difficoltà. Detto questo, Paolo, io credo che dobbiamo anche pensare ad un futuro rispettoso per chi ospita e per coloro che sono ospitati, nel senso che gli aiuti possono essere fatti in tanti modi. Io credo che la nostra coscienza non sia stata abbastanza pronta, e parlo di decenni fa. Ricordo una frase della Populorum Progressio di Paolo VI, dove metteva in guardia il mondo opulento, lo chiamava lui, l'opulento occidente. Dice, era il 1966, diceva: attenti a quello che sta accadendo, perché c'è una differenza enorme tra i popoli poveri e i popoli ricchi, appunto, dell'opulenza. Un appello che è rimasto inascoltato, e ci troviamo, secondo me, in un momento molto molto difficile. Questi popoli non sono stati aiutati abbastanza lì dove vivono, perché io credo che una persona abbia anche il diritto di vivere dove è nato e dove vuole vivere, e questo forse non è stato fatto. È chiaro che questi movimenti creano creano dei disagi. Prima di tutto a chi deve è costretto a farlo e chi rischia la vita. Però forse le politiche che sono state fatte su questo ambito non sono state corrette e quindi ne paghiamo le conseguenze, perché si sa che possono anche accadere fatti spiacevoli come quelli che abbiamo raccontato questa mattina.
Sì, Romano, hai ragione, mi piacerebbe poterti rispondere con calma. Con calma vuol dire che prima magari mandiamo un altro brano e diamo prima i riferimenti. 0575 60 48 30, info@radioincontri.org e radioincontri@libero.it. Lanciamo il terzo brano, che non me lo posso permettere, bellissima, questa mi piace un sacco, è di Caparezza, dall'album del 2014, Museica, è veramente carino, bella scelta, Romano, grazie. Vai.
Sulle gambe e le braccia e non me li posso permettere. Quando supero gli anta metto su panza, lascio i capelli sul pettine, vorrei provarci con te ma ho la faccia da rettile, non me lo posso permettere.
Pensioni come i senatori,
non me le posso permettere.
Stasera niente cena fuori,
non me la posso permettere. E tra l'altro qui passano i mesi ma non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu sette te. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere. Quindi ti dico di no. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere. E non ci devo riflettere, te lo dico a chiare lettere. Non me lo posso permettere, quindi ti dico di no. Un energumeno mi tampona, io mi caffiato, non me lo posso permettere. Chiedi lumi tu, Looney Tunes, sarai l'osso per Ettore. Credo nell'onestà, la disillusione non me la posso permettere. Ma la bici l'attacco, quattro catene, troverò un posto per metterle.
Scordare la tua e poi fare del sesso,
non me lo posso permettere.
Sbagliare la curva e ti fare lo stesso,
non me lo posso permettere. Vorrei buttarmi in un'impresa come un opossum nel nettare. Finisce che invece mi butto di sotto ed è meglio di no. No!
Vado con una domanda, Paolo, a te. È una domanda che mi viene spontanea dal cuore, perché me l'ha suggerita proprio Caparezza, non me lo posso permettere. E non è una domanda polemica, è una domanda che vuole cercare di trovare delle risposte. Ma il continente europeo se lo può permettere nei prossimi 10-20 anni di accogliere continuamente queste masse di persone che hanno bisogno di aiuto? Ce lo possiamo permettere, Paolo?
È una domanda che prevede almeno qualche giorno, qualche settimana, qualche mese di discussione, perché è una domanda molto grossa. Teoricamente no, cioè vista così da, di primo acchito no, perché veniamo da una crisi economica molto forte, tra l'altro non causata neanche dall'Europa ma da qualcun altro, che continua a chiedere all'Europa di partecipare alle sue politiche, perché per esempio i trattati CETA e TTIP sono trattati di praticamente soggiogamento delle nostre economie al libero mercato americano e canadese, che è immediatamente succedaneo. Però se non ci fosse questa prepotenza, questa arroganza, questa cappa di controllo dell'America sull'Europa, e io lì mi rifaccio un attimo a questo discorso quando dico meno male che l'Europa, che l'Inghilterra, la Gran Bretagna è uscita dall'Europa, perché probabilmente la Gran Bretagna diventerà lei il cuscinetto degli Stati Uniti e l'Europa si potrebbe anche sganciare un po' economicamente, militarmente, politicamente da questo gioco che comunque c'è, perché il fatto di avere Aviano, Sigonella eccetera in Italia non sono cose, sono cose che economicamente pesano parecchio, perché forse non lo sappiamo, ma insomma il fatto di avere Sigonella e Aviano ci comporta degli arrivi di denaro molto forti, ma ci comporta degli obblighi militari che non sono propri della nostra mentalità. Però l'Europa di per sé non credo che potrebbe oggi prendersi in carico tutti gli i possibili immigrati. Però se io vado alla radice del problema e vado a vedere cosa fanno gli europei e gli americani in Africa, allora mi domando, questi qui, cioè io sai che ci vado frequentemente, e nessun ragazzo africano mi dice voglio venire in Europa e viverci. Io vorrei capire, loro vogliono capire perché il nostro denaro che noi vantiamo davanti a loro, poi ci lamentiamo che è poco. È perché abbiamo due visioni del mondo completamente diverse. Loro hanno la vita tribale, la vita del villaggio, la vita povera, quella che per noi è sotto qualsiasi limite di povertà. Io più volte ho sostenuto che il fatto di dire che sotto i 30.000 euro si è poveri è perché non abbiamo un'idea di che cosa vuol dire essere poveri, perché poveri si è sotto i 12.000 euro all'anno, no? Sotto i 30.000. Io vivo con una pensione di 1.000 euro e so bene che faccio dei sacrifici e non me lo posso permettere, e quando non me lo posso permettere penso a Caparezza, però il non me lo posso permettere è davanti al molto di più di quello che mi è necessario, cioè io già mi posso permettere un sacco di cose non necessarie, in Africa no. Allora questo flusso che Papa Paolo VI prevedeva 50 anni fa, e io ero perfettamente d'accordo, perché 50 anni fa c'ero già e avevo già l'idea abbastanza chiare, questa idea della bomba demografica che poteva arrivare in Europa dal continente africano o dal Medio Oriente era una cosa che bastava proprio fare 2 più 2, non ci voleva molto. Sono state le nostre politiche che sono state sbagliate. Adesso continuiamo a sbagliare in quelle del ricevimento, eccetera. Però purtroppo evidentemente non siamo buoni politici.
Paolo, io ti ringrazio della risposta perché l'ho sentita molto molto accurata. Ma così come accurata era la mia domanda, certo, che non era per niente polemica.
Assolutamente.
E credo che una delle soluzioni, perché poi le vere soluzioni arriveranno, non lo sappiamo, speriamo di sì, ma io sono convintissimo che una delle soluzioni è parlare con amore di questo argomento e di queste persone, cioè cercare veramente di trovare delle soluzioni anche in prima persona, cioè dare delle risposte a noi stessi su questo argomento in modo serio, non becero o politicamente schierato, che è una cosa assolutamente stupida e che non porta niente. Ecco, prendersi a cuore nel nostro piccolo, perché tu hai giustamente ricordato che nel tuo piccolo le cose le fai, perché sei spesso in Africa, anche in posti dove veramente è pericoloso andare, anzi io ti dico qualche volta porta stai l'elmetto attento, perché sì. Ecco, stai attento.
Soprattutto devo stare attento alle pallottole italiane.
Ecco.
Ecco, per dire, lunedì a pranzo ero con un collega di Informatici Senza Frontiere a Napoli, il quale anche lui dice, ma sono sbagliate e tutto, però a Napoli vengono accolti tutti. A Goro, nel Veneto, nelle Tre Venezie, molto, ma molto meno, dagli amministratori in giù. Allora ci si può domandare qual è la problematica, è l'accoglienza che abbiamo dentro.
Certo, questo volevo dire.
È questo che bisognerebbe cambiare, far cambiare anche tanti preti, tanti vescovi che sono razzisti, eccetera. Sì. Tanto per non far nomi, quello di Trieste e quello di Ferrara. Ma non mi ricordo come si chiama quello di Trieste, quindi non faccio il nome di quello di Ferrara. Un'ultima cosa, portiamo conoscenza, cioè insegniamo agli africani a conoscere, a capire e a lavorare. Basta, poi quello che fanno lasciamoglielo fare nei loro tempi, nei loro modi, secondo i loro desideri. Sono loro che devono vivere in Africa, noi dobbiamo venircene via.
Ok, poi mandiamo un altro brano, poi cambiamo discorso.
Certo.
Il quarto della mattinata, bellissimo, un grandissimo cantautore, secondo i miei gusti il migliore della New Generation, parlo di Alessandro Mannarino con Me Sombriacato.
Quando io sono solo con te, sogno immerso in una tazza di tè. Ma che caldo qua dentro, ma che bello il momento. Sono con te, non so più chi sono, perché crolla il pavimento e mi sciolgo di dentro. Quando penso a te mi sento denso, perché io ti tengo qua dentro di me, io ti tengo qua dentro con me. Me sombriacato di una donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare, ci vado de notte a cercare le parole, quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, dentro lo sento, quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba. E come parte, come ritorna l'odore dell'onda. Quando io sono solo con te, io cammino meglio, perché la mia schiena è più dritta, la mia schiena è più dritta. Quando sono con te io mangio meglio, perché non mi devo sfamare, non mi devo saziare con te. Me sombriacato di una donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare, ci vado de notte a cercare le parole, quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, dentro lo sento, quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba, e come parte e come ritorna l'odore dell'onda. Allora!
Guardando le notizie del giorno, e quindi proprio di questa mattina, io ho sentito, ho letto e ascoltato alla radio che 35 detenuti erano nel carcere di Camerino e sono stati portati a Rebibbia. Però nel frattempo da Rebibbia tre detenuti si sono calati fuori dalle lenzuola, quindi con la miglior tradizione della film, del film realistico italiano. Si sono calati dalle finestre di Rebibbia e se ne sono andati, quindi l'affollamento è relativamente aumentato, sono solo 32.
Ma com'è possibile che le guardie carcerarie, dopo secoli e secoli di fughe con i lenzuoli, ancora si lasciano sfuggire i carcerati?
Mi fa morire da ridere, devo dire.
Magari anche con la lima mandata dentro la torta della nonna, perché a questo punto... No? A proposito di...
Ma le guardie erano impegnate al portone a ricevere gli altri, quindi sono usciti dal retto.
Allora dai, li giustifichiamo. Poi, scusa Paolo, ma ne sono arrivati?
35.
Ne sono fuggiti?
3.
Quindi 32
comunque,
ci hanno guadagnato, perché comunque 32 sono rimasti per ora. A me piace lanciare anche cose che riguardano la musica, e quindi sfogliando La Nazione questa mattina ho trovato tra le buone notizie un concerto per i poveri in Vaticano. Morricone dirigerà i suoi brani. Non so se tu sai che Morricone da tanto tempo ha detto che non avrebbe più diretto i suoi brani, invece in questo caso con l'orchestra Roma Sinfonietta e il coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, proprio per la seconda edizione del concerto in aula Paolo VI, con i poveri e per i poveri, in programma per il 12 novembre alle 18.30, Morricone eseguirà i suoi brani meravigliosi, che sono arte pura, tratti dai suoi più celebri capolavori.
Sì, questa è una notizia che fa sicuramente piacere, perché prima di tutto perché Morricone ha segnato molto la vita italiana da un punto di vista musicale, no? Soprattutto chi ama il cinema. Io non sono di quelli, però le colonne sonore di Morricone sono una cosa spettacolosa. Devo dire che il coro che della Cappella Sistina è anche quello un coro molto particolare, perché ne fa parte addirittura un corpo, per cui adesso stanno rinnovandolo. Sentivo proprio l'altro giorno che c'è un concorso per entrare nel coro di Voci Bianche, perché fanno parte proprio del coro, e c'è è una cosa tutta gratuita. Si può iscriversi a questo corso, che dura un anno, per questi bambini di 14 anni, mi parlo di 13 anni, non mi ricordo, e tutte le i sabati o tutte le domeniche vanno a fare questo corso, vanno a scuola di canto per entrare in questo corpo in questo coro in cui entreranno l'anno prossimo. E quindi questa è una cosa sicuramente da sottolineare.
Scorriamo velocemente le pagine dei nostri quotidiani. Questo è un tema, Paolo, che dovremmo riprendere anche in futuro, perché riguarda le nuove generazioni, i giovani, che stanno a cuore a noi in particolare e a tutti noi, perché sono il nostro futuro. La notizia è questa: una ragazza molto giovane, molto bella, che doveva sfilare per uno dei tanti concorsi di bellezza, è stata esclusa e gli è stato detto che doveva dimagrire, e quindi questa ragazza si è ribellata e ha lasciato il concorso. Ha fatto molto bene, è una piaga. Io vivo con i giovani non per meriti particolari, ma perché faccio l'insegnante e so quanto la piaga di questo tipo di problematiche che riguardano soprattutto le donne sia presente in mezzo a noi. Quindi questa idea della bellezza stereotipata con questi paletti, dobbiamo essere alti, dobbiamo essere larghi, è veramente deleteria per il futuro dei nostri giovani. Cosa ne pensi, Paolo?
Beh, non posso che essere d'accordo sul fatto che in Brianza si dice bella magra non l'ha mai detto nessuno. Bravo. Che è proprio un detto che chiarisce il concetto. Cioè, bella magra non esiste, può essere carina, può essere questo, ma bella magra proprio no. Mentre la donna deve essere anche donna, quindi avere tutte le sue forme. Il fatto di dover fare delle sfilate e dover vendere solo taglie 42, magari lunghe, forse non sta bene. Ma questo poi a livello educativo, adesso abbiamo scherzato, ma insomma a livello educativo la cosa è veramente vergognosa, perché oltretutto la maggior parte delle donne, perché si parla mediamente di un mercato femminile, no, cioè non mercato di donne ma mercato di vestiti per le donne, e io dico, ma quante sono le ragazze che poi restano così, quante sono le signore, ma dico tanto dai 40 in su, che poi possono mantenere questa moda? Questa moda poi va rifatta sul loro corpo.
Il problema è che in corso proprio un lavaggio del cervello, sì, sì, no? Sì. Delle nuove generazioni, e quindi io ho sottolineato questa notizia proprio per questo, perché la cosa grave è che poi in un concorso di bellezza, vabbè, lascia partecipare chi vuole partecipare, poi sarà la giuria o sarà il pubblico, non lo so, certo. Perché io non sono mai stato invitato a questi concorsi, poi giudicheranno. Ma se tu già metti i paletti, devi essere grassa, al massimo 40 kg, alta così, alta cosà, è chiaro che le nuove generazioni si creano dei parametri, per cui se non si riconoscono in quei parametri, Dio mio, gli cade il mondo addosso. E si sa, i giovani sono informazione dal punto di vista psicologico, dal punto di vista caratteriale, e quindi se non hanno un'indicazione da chi invece ha la possibilità di educarli, finisce tutto.
No, sicuramente è una cosa che va lasciata, cioè che va combattuta, via. Non si può lasciar correre su queste cose, anche perché poi arriviamo anche al diritto del lavoro, se vogliamo, dove ormai troviamo, come dicevi tu l'altra volta, le donne dappertutto, e poi mi devi spiegare, la capitana è quella ragazza che è giovanissima.
Esattamente.
Ha 32 anni.
Giovanissima, capitano della compagnia di Cortona, una giovanissima capitano, ma noi siamo molto felici naturalmente di averla, e anzi ne approfitto per augurarle buon lavoro. Io lancio l'ultimo.
L'ho trovata molto giovane, sì. Quindi è una cosa che vuol dire che ha fatto una carriera di accademia molto buona.
Lanciamo, Paolo, l'ultimo brano della prima parte, poi ci risentiamo dopo il giornale radio. Chiudiamo con L'estate di John Wayne di Raphael Gualazzi, dal suo ultimo album, uscito proprio nel 2016. A dopo.
Torneranno i cinema all'aperto e i riti dell'estate, le gonne molto corte. Tornerà Fellini e dopo un giorno farà un film soltanto per noi. Torneranno i figli delle stelle, non scoppieranno guerre, le facce un po' annoiate su riviste patinate, ed anche John Travolta per ballare con te. Quello che resta del sole
celebri banane di Andy Warhol tornerà. Lupin farà un colpo eccezionale per noi. Penne stiro in mano e le vacanze in treno, forse anche per Tini, per un poker con John Wayne.
Semplicemente Romano e Paolo, commenti a ruota libera. Alle 10 di ogni giovedì mattina su Radio Incontri in Blu.
Ancora un buongiorno a tutti voi cari amici che siete all'ascolto, Romano Scaramucci e Paolo Merlo che sono insieme qui a tenervi compagnia parlando e approfondendo laddove è necessario gli argomenti della mattinata e della settimana. Vi ricordo i nostri recapiti, il telefono 0575 60 48 30, potete telefonare perché siamo in diretta. info@radioincontri.org e radioincontri@libero.it, più la nostra pagina Facebook. Siamo giunti alla seconda ed ultima parte del nostro programma del giovedì mattina, Paolo, quindi siamo alle notizie locali, e la notizia locale della provincia di Arezzo più importante è sicuramente la risoluzione del processo a padre Gratien, che si è macchiato di una colpa gravissima, che è quella di avere ucciso una donna, e quindi la giusta pena. Il caso ormai è tra quelli più chiacchierati nella nostra zona, perché coinvolge un sacerdote naturalmente è come tutti gli altri, quindi deve pagare le colpe come tutti gli altri, però chiaramente quello che poi nel popolo, nella gente fa molta notizia è proprio il fatto che sia un sacerdote, e quindi anche la Chiesa ne viene coinvolta in qualche maniera. La questione non è stata trattata nel modo giusto, perché all'inizio probabilmente è mancato qualcosa alla comunicazione di questa notizia da parte degli uffici della nostra curia. Che ti pare?
Ma io ho seguito la cosa veramente un po' di tempo dopo, perché di solito non è che mi interesso di cronaca nera, di queste cose, però forse sì, è una questione, può essere una questione di comunicazione, e devo dire che la comunicazione è stata forse troppo di parte, nel senso che si è continuato a difendere l'indifendibile oltre ogni ragionevole dubbio, si dice di solito, ma qui è oltre il rinvio a giudizio. Cioè, quando c'è un rinvio a giudizio, evidentemente ci sono prove tali per cui l'indagato, l'indiziato può essere processato con la buona probabilità di essere condannato, perché altrimenti non puoi né metterlo in carcere né metterlo ai domiciliari e così via. Poi sull'efferatezza del delitto, sul nascondere il cadavere, eccetera, è una sommatoria di reati che non è da poco. Quindi forse la diocesi avrebbe potuto prendere delle distanze da un punto di vista civile, da un punto di vista processuale, difendere da un punto di vista umano sicuramente è un compito della Chiesa, ma da un punto di vista legale è un compito della Chiesa fermarsi dove inizia il corso della giustizia, perché poi si ritorna al discorso di Obama, che probabilmente aveva bevuto un bicchiere di troppo e ha detto quello che ha detto sull'Italia, sugli referendum. Ecco, forse c'è stato questo eccesso di interesse, quindi un errore di comunicazione su questo caso, per cui purtroppo non tutte le ciambelle finiscono col buco,
E comunque, per completare la notizia, padre Grazien si è preso 27 anni di reclusione, probabilmente non gli hanno dato l'ergastolo perché non è stato trovato il cadavere, e come avviene in questi casi, sì, non è stato dato l'ergastolo, ma c'è l'avvocato e la difesa che ricorrerà in appello, quindi vedremo come andrà a finire, ma la speranza è appunto che la comunicazione, visto che come dicevo prima è una notizia un po' delicata, proprio perché c'è di mezzo un sacerdote di Santa Romana Chiesa, è auspicabile veramente una informazione più sobria, ecco, diciamo così. E, altre notizie, Paolo? Locali?
Locali c'era, mi pare, una questione, prima di tutto il terremoto che prende tutte le prime pagine, anche perché è stata avvertita molto anche qui in Val di Chiana e in tutta la provincia, ma mi ha telefonato un amico da Verona che abita all'ottavo piano e mi ha telefonato per sapere come stavo, perché l'ha sentito lui all'ottavo piano di Verona e quindi ha telefonato. Per cui è stato molto forte. Poi ho visto una nuova gestione per l'illuminazione pubblica a Cortona, ne sai nulla tu che sei cortonese?
Ho letto anch'io ieri la notizia, ci sarà una nuova illuminazione nelle strade più importanti di Cortona che ha due scopi, quello di illuminare meglio, e ce n'è bisogno, e di risparmiare dei soldi, perché saranno utilizzate le nuove lampade a LED. Questa è la notizia, poi vedremo nei prossimi giorni quali saranno le strade che saranno nuovamente illuminate.
Sperando che non guastino poi, diciamo, l'aspetto artistico, perché le lampade a LED hanno quella luce piuttosto fredda, che tutto sommato io preferisco i vapori di mercurio gialli, che danno risalto alla pietra grigia toscana come alla pietra rosa di Assisi.
Però ho visto che in alcuni luoghi particolarmente importanti dal punto di vista turistico questa illuminazione nuova è stata anticipata negli anni passati, e devo dire che l'illuminazione è stata fatta molto molto bene, quindi ci fa sperare che...
Anche perché poi dipende molto dal posizionamento delle luci,
certo.
Quindi è una cosa così. Io aggiungere una sciocchezza, ricordando che a Roma c'è il problema dell'immondezza e dei frigoriferi che vengono portati di notte quando passano nei turbini e poi rimangono lì perché nei turbini non sono attrezzati, no? Perché adesso è tutto automatizzato, quindi passa il camion, prende lui
i cassoni
e li vuota, ma che la signora Raggi ha parlato di un complotto, quando poi invece era il comune che aveva smesso con il commissario Tronca, che aveva deciso di interrompere la cosa perché c'era un vuoto contrattuale che non era stato portato avanti dalla vecchia amministrazione perché non aveva più l'autorità, e non è stato più ripreso dalla signora Raggi quando è arrivata al comune. Cioè, in pratica questo comune di Roma ha dei tempi molto più lunghi di prima, perché forse hanno paura di sbagliare, però sbagliando così sbagliano comunque. E quindi mi fa un po' sorridere questa storia del complotto dei frigoriferi, dei materassi di rifiuto.
Tornando al locale, vorrei dare alcune informazioni, perché come tu ben sai il nostro comune è molto attivo dal punto di vista culturale, e devo dire che ultimamente fornisce agli studenti cortonesi tante opportunità. Domani, per esempio, proprio per gli studenti, in particolar modo per gli studenti del liceo classico, nella sala medicea del MAEC, Andrea Marcolongo incontrerà gli studenti sulla lingua geniale, che è la lingua del greco antico, domani mattina alle 10, quindi è per gli studenti, ma l'appello è rivolto anche a tutti i cittadini che amano questo tipo di lingua, il greco antico. Poi ancora un'altra notizia, sempre che riguarda gli studenti: domani dei giovani architetti arriveranno a Cortona, perché è stato firmato un protocollo d'intesa tra il Comune di Cortona e l'Università di Firenze per dare vita ad un progetto che vedrà impegnati per alcuni mesi gli studenti universitari in città nello studio del museo più importante della nostra città di Cortona, che è il museo del MAEC. Sì. Lanciamo, Paolo, poi riprendiamo la nostra chiacchierata, un brano. Questa volta lanciamo il brano intitolato Love, Life, Peace, che è il secondo. Mi dicono dalla regia che sto sbagliando, quindi mi correggo. Il brano è Sogni e nostalgia di Neffa, un brano presentato a Sanremo nel 2016, e quindi vai con Neffa.
Qualche volta il mondo sembra così freddo e stanco, negli sguardi che tu incontri non c'è molto per te, ma se capita che il vento arrivi tra le foglie, puoi fermarti per sentire un po' la musica che fa. Qualche volta c'è chi ride perché sei nel fango, e chi gode a farti male per il gusto che c'è. Può succedere che un diavolo ti stia tentando, puoi trovare sempre un angelo che poi ti salverà. Tutto passa e va, sogni e nostalgia, baci dolci e lacrime, e per fortuna che torna sempre un po' voglia di sorridere. Un bel giorno arriverà da te la felicità, una luce che si poserà sulle cose spente, e se al buio la paura viene lì e ti prende, con il sole del mattino poi ogni fiore si aprirà. Tutto passa e va, sogni e nostalgia, baci dolci e lacrime, e per fortuna che torna sempre un po' voglia di sorridere. Vedrai, tutto passa e va, sabbia e cieli blu, cose da decidere, e per fortuna che torna sempre un po' voglia di sorridere.
questa è per chi ha freddo e per chi è solo. Chiude gli occhi e non lo sa perché. Questa è per chi ha perso e non è un gioco. Questa è per il bene che ho per te.
Ancora qualche notiziola locale, Paolo, tu ne hai qualcuna?
Ma io volevo fare i complimenti a Anna Beltramo, che è stata complimentata anche dalla conferenza dei sindaci attraverso Francesca Basanieri, Anna Beltramo, che è stata nominata nuovo direttore zona distretto Valdichiana della USL Toscana Sud-Est. Praticamente è una nomina pro tempore nel momento della ristrutturazione e quindi è un incarico anche, diciamo, molto di valore, perché è un momento di cambiamento, quindi ci vuole una persona preparata. Anna Beltramo è radicata in questa zona, leggo da Letruria, è radicata in questa zona e conosce a fondo le dinamiche e le problematiche che investono la Valdichiana. Siamo certi che assieme lavoreremo proficuamente per il bene di tutti i cittadini. Queste sono le parole di Francesca Basanieri.
Tanti auguri, perché il settore della sanità, come tutti sappiamo, è un settore delicato ma anche fondamentale per il benessere della cittadinanza.
Io, che ho viaggiato molto, devo dire che in questa zona mi trovo molto bene come assistenza e devo dire che ho trovato un'organizzazione molto efficiente. Questo contrariamente a tanti che dicono che devono parlare male per forza, no? Perché forse non sono stati altrove, quindi non sanno cosa vuol dire.
Ci conforta, sì, effettivamente non possiamo, non dobbiamo lamentarci. Andiamo avanti con la nostra supervisione dei quotidiani della mattinata. E un comico che a me piace molto, perché ha accompagnato un po' tutta la mia adolescenza, poi la mia giovinezza, ma poi tutta la mia vita, perché mi rallegra tutt'oggi con i suoi film e i suoi sketch con il compagno Cochi, parlo di Renato Pozzetto. Un articolo sulla Nazione riporta una sua intervista e lui conclude un po' tutto il discorso dicendo che oggi fioriscono pochi comici. Che ne dici, Paolo?
Ma sì, no, non lo so, io non guardo la televisione, quindi già questo mi taglia molto delle possibilità, nel senso che non ce l'ho proprio, ho rinunciato. Però sì, non ne vedo tanti. Per esempio mi piacciono molto Ficarra e Picone, ecco, quelli sì. Mi piacciono perché li trovo veramente abbastanza innovativi. Poi vabbè, ci sono i classici, da Claudio Bisio ad altri, però in effetti non vedo una classe emergente, diciamo, di comici in circolazione. Non conosco che Corzalone, non so questi qua che diciamo quelli cinematografici, proprio non li ignoro totalmente, ecco. Però mi piacerebbe che ci fossero, perché almeno quello, io guardavo i film solo per divertirmi, no? Quindi guardavo o i western o i film comici, però quelli un pochino forse di culto, non lo so come si dice adesso, cioè, vabbè, Troisi e Benigni per dire, cioè, però altri non...
Renato Pozzetto è un grande comico. Ritengo che sia stato tra i più grandi, tra i più innovatori, lo ricordiamo naturalmente con tutti gli altri del famoso derby di Milano,
sì, certo.
Da dove è uscita tutta una serie di comici, da Iannacci a Batantuono eccetera, che sapevano fare comicità con molta sobrietà,
sì.
Riuscivano a farsi capire anche quando erano polemici nei confronti di un politico, nei confronti di un collega o nei confronti di qualche personaggio televisivo, però lo facevano con una delicatezza che oggi non riscontro nei comici, sì. Ecco, che sono pesanti quando fanno politica, pesanti quando fanno spettacolo, pesanti quando prendono in giro un cantante. Ecco, non c'è più questa leggerezza che purtroppo non c'è, non manca soltanto nel cabaret, si diceva una volta, nella comicità. Purtroppo questa sobrietà, questa leggerezza, questo virtuosismo artistico manca in tanti campi dell'arte, nella musica, nel teatro, in molti campi.
Sì, direi che è così, anche perché forse anche i politici non sono più quelli di una volta, che si fanno prendere in giro tanto facilmente, si arrabbiano troppo spesso e troppo spesso minacciano. Facciamo ancora un brano? Direi di sì.
E il brano adesso è un bellissimo brano che è molto, molto impegnato, si diceva una volta, molto forte, ma l'autore è un grande della musica e che si farà strada, se ne è già fatta tanta nonostante sia giovanissimo. Si tratta di Renzo Rubino e noi lo ascoltiamo con il brano di Desordio, che ebbe tanto successo al Sanremo del 2013, anzi vinse la sezione giovani, e è Il postino. Amami uomo.
Sulle tue curve la mia mano ondeggerà, anche se il tuo corpo di curve non ne ha. Sei sempre più spigoloso, poi sorridi se mi mostro geloso. Amami uomo, con le mani da uomo, e toccami fiero, con un soffio leggero. Bello di mamma, tosto macio per papà, senza curve un donnone sposerà. No, c'è anche amore senza rima, voglio urlare più forte di prima. Amami uomo, con le mani con un suo
poi sorprendimi con un mazzo di fiori.
Caro Paolo, siamo arrivati alla conclusione del nostro incontro settimanale e quindi abbiamo fatto anche oggi il nostro dovere, che ti pare?
Sì, ma anche il nostro piacere.
Anche perché il nostro piacere, bravo Paolo, una bellissima sottolineatura questa.
Ci siamo divertiti, c'erano forse altre notizie da dare da commentare.
Chiederemo al direttore artistico se ci dà un'ora in più la prossima volta. Chi è il direttore artistico?
Non lo so chi è il direttore artistico, non lo conosco.
Le iniziali sono PM.
Sono io?
Paolo Merlo.
Che coincidenza.
Abbiamo dato una notizia. Paolo Merlo è il direttore artistico di Radio
Incontro. Io invece stavo quasi pensando di ridurlo, invece vedo che stiamo andando contro. No, io vorrei dire che due parole, ecco, da responsabile artistico della radio. Vai. Che quest'anno la radio si è arricchita di molte trasmissioni, si sta arricchendo di trasmissioni molto interessanti e che quindi l'ascolto di Radio Incontri diventa un ascolto molto vario, con diversi interessi, diversi tipi di trasmissione, non solo musica, perché non siamo una radio musicale, non di flusso, perché non siamo una radio di flusso, ma di informazione locale, di informazione culturale, di discussione. E per cui invito veramente tutti gli ascoltatori anche a comunicare con noi attraverso il telefono 0575 60 48 30, attraverso le email info@radioincontri.org oppure radioincontri@libero.it e anche commentando, mettendo un mi piace sulla pagina Facebook di Radio Incontri Cortona. E con questo buona settimana a tutti, grazie Romano e grazie Andrea.
Grazie Andrea Capecchi, puntualissimo regista come sempre, e i saluti anche da parte mia, buona settimana a tutti, godetevela, state sereni e ci risentiamo il prossimo giovedì. Io lancio l'ultimo brano, che è di Nina Zilli, tratto dall'omonimo album intitolato Frasi e Fumo, appunto Frasi e Fumo. Ciao e a risentirci.
Ciao a tutti.
Voglia di fumare un'altra sigaretta, mentre mi domando dove sei. Ho un sorriso qui per te sulle mie labbra, se lo vuoi. Nuvole che segnano la lontananza, corrono veloci più di sola, non è mai abbastanza, però poi, frasi e fumo, fra di noi, tanto non è mai come vuoi, frasi e fumo, fra di noi, tanto non è mai. Solo